Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Storri nello spazio che Radio Vaticana Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Il tema di oggi: rischi in gravidanza e parto. I recenti fatti di cronaca e le morti legate alla gravidanza e al parto ci portano a parlare oggi dei problemi e dei rischi legati a questo stato della vita di una donna. Angela Nesta e la piccola Elisa, Giovanna Lazzari, Marta Lazzarin, Anna Massignan e il suo piccolo sono morti in strutture ospedaliere, rispettivamente di Torino, Brescia, Bassano del Grappa e Verona. Il Ministero della Sanità ha effettuato i dovuti controlli. L'ospedale di Sant'Anna di Torino è risultato aver gestito le complicanze in modo solerte e regolare. Non gli altri tre ospedali, nei quali le ispezioni hanno fatto emergere criticità ed errori che hanno provocato la morte delle tre donne incinte, rispettivamente all'ottavo, al settimo e ancora all'ottavo mese. Saranno le indagini ovviamente a scoprire che cosa è successo, ma noi in questa rubrica abbiamo invitato il professor Antonio Lanzone, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, per parlare in generale dei problemi in gravidanza e parto e i rischi ad essi legati. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, è vero che questa del Ministero della Salute è solo una prima indagine, ma dalle cartelle e dai colloqui con i medici è possibile capire la verità e come si possano verificare morti in gravidanza o durante il parto oggi?
Premettiamo che questo è un fenomeno non abbattibile. Nelle casistiche migliori siamo a circa 5-6 episodi ogni 10.000 parti. Noi ci collochiamo in una media europea molto buona, forse si può dire purtroppo per questi eventi, 10 su 10.000 parti, e quindi sostanzialmente si rappresenta una situazione che comunque porta con sé in essere una condizione di un rischio di questo genere. Se poi andiamo più approfonditamente sul fatto, sulle relazioni ministeriali, occorre dire che le relazioni, più che far sottolineare degli errori, sottolineano delle criticità organizzative, soprattutto in termini di non chiarezza di alcune procedure predefinite e di non approntamento di alcune situazioni che peraltro ancora sono sub iudice nella letteratura internazionale. Pensiamo alle pazienti molto sovrappeso che affrontano un parto. Dall'altra parte sottolineo pure una mancanza di collegamento in queste procedure tra attività territoriali. Pensiamo ai consultori e agli ospedali nel quantificare i rischi in gravidanza, che onestamente mi sembra una cosa che ancora nel territorio nazionale non è stata quasi mai approntata, se non sporadicamente. Quindi mi sembra che più che parlare di individuazione di errori sono state sottolineate alcune criticità. A fronte di questo c'è un altro rilievo, che è quello che forse in un caso il personale medico non ha manifestato alla paziente e ai parenti in maniera appropriata la gravità della situazione, ma tutto sì. Questo non configura un concetto di errore, secondo me. In questo ancora siamo in una fase di alcune disfunzioni di criticità che però potrebbero, a mio giudizio, in questo momento non hanno nulla a che fare con un collegamento diretto con la situazione che poi è evoluta purtroppo in quel senso.
Allora prendiamo lo spunto per parlare di gravidanza a rischio, quelle in cui esistono già dei fattori di rischio che andranno poi a creare problemi se questi fattori non vengono presi in considerazione, sì. Ma appunto precisando, come ha poc'anzi detto lei, che nessuna gravidanza è a rischio zero.
Nessuna devianza a rischio zero. La cosa che sarebbe auspicabile fare sempre è all'inizio di una gravidanza quantificare in realtà questa gravidanza in termini di basso, medio, alto rischio. E le devo dire che paradossalmente le morti materne spesso attengono a gravidanze a basso rischio, perché il fenomeno fondamentale che sottende queste morti è spesso quello emorragico. E il problema emorragico, voglio anche sottolinearlo per le utenti, si manifesta e in gravidanze a parto fisiologico e in gravidanze con taglio cesareo, quindi questo non ha nulla a che vedere con una eventuale ipotesi di dire allora facciamo più cesari perché evitiamo questo, assolutamente sì. No, anzi fare più cesari espone di più le pazienti a dei rischi inerenti all'atto operatorio in sé. Da questo punto di vista tracciamo già un panorama in cui la gravidanza ad alto rischio, una gravidanza spesso ad alto rischio per il feto ma non per la madre,
sì.
Esistono peraltro condizioni di gravidanza ad alto rischio per la madre che in genere sono quelle eseguite in centri come il nostro, in cui ci avvaliamo dei consulenti specifici in relazione a quel rischio materno e che sostanzialmente, paradossalmente, possiamo dire rappresentano una quota veramente minoritaria di questa percentuale di 10 morti materni ogni 10.000 parti.
Dunque, ci parli dei fattori di rischio già prima del concepimento, praticamente le basi e ciò che una donna può fare o non fare se intende avere un bambino.
Sì.
Già prima lei ha accennato al peso, ad esempio, che poi sarà problema durante il parto.
Questo è un dato veramente subiudice ancora. Nella letteratura internazionale c'è una tendenza a sottolineare che una gravidanza in una portatrice di obesità è sicuramente un fatto di rischio, perché comunque ci sono dei fattori metabolici che possono agire sul feto. È un fattore di rischio più per il feto che per la madre, tant'è che si consiglia in qualche modo di non arrivare alla 41esima settimana per indurre un parto. Però direi che forse se guardiamo al dato del fattore emorragico come causa di morte materna, forse oggi la situazione principale è legata all'aumentata incidenza, devo dire iatrogene, poi spiego perché, degli impianti anomali della placenta, degli impianti bassi della placenta, le placente previe, cosiddetto l'impianto basso, che nel postpartum è col taglio cesareo o anche nei vari casi di parto vaginale possono esporre al rischio emorragico la paziente, perché lì i fenomeni coagulatori sono più deficitari, e questo è iatrogeno perché è legato all'aumentata incidenza dei tagli cesari, e dove il taglio cesareo è ripetuto vi è un'aumentata incidenza di queste situazioni.
Più in là parliamo anche dei parti cesarei.
Certo,
sì.
Certo. No, ma questa è una condizione che espone molto in percentuali molto maggiori di prima,
sì,
le gestanti al rischio emorragico.
E per quanto riguarda, professore, la donna ipertesa o che abbia il diabete,
sì,
cosa deve fare se vuole avere un bambino,
sì,
sia prima che dopo, sì, il concepimento, suppongo?
Certo, certo. Allora, esistono due condizioni, diciamo che la condizione del preesistere di queste patologie prima della gravidanza, è evidente che queste patologie vanno in qualche modo equilibrate in funzione dello specifico ostetrico della gravidanza, soprattutto il diabete, l'equilibrio che si impone ad una donna gravida della sua patologia diabetica è molto più stretta rispetto a se lei non è gravida, perché c'è un secondo soggetto che è il feto, che risente anche di un equilibrio, di un disequilibrio minimo della patologia, dell'equilibrio glicemico, del controllo glicemico, che ne determina poi degli effetti sul feto. Allora a quel punto bisogna in epoca pregestazionale stabilire dei controlli molto molto più serrati e più stretti. Per l'ipertensione la cosa è meno critica, direi. Una volta avviata una gravidanza, noi sappiamo comunque che le donne già diabetiche o già ipertese prima della gravidanza vanno seguite con un follow up diciamo più ristretto. Però c'è un gruppo maggioritario di pazienti che hanno pressione e diabete in gravidanza che lo diventano in quanto gravide, in quanto la gravidanza è un fattore induttore di queste patologie, soprattutto per il diabete. E allora qui il discorso diventa diverso, dobbiamo saper cogliere nel percorso della gravidanza e dei dati anamnestici, familiari, personali e dei dati nella gravidanza che ci fanno individuare il problema, qual è, e intervenire.
Ma e questo è un tipo di diabete che poi sparisce dopo il parto? Appare con la gravidanza e va via con il parto?
Diciamo che la grande maggioranza dei diabeti che appaiono in gravidanza spariscono col parto. Solo una quota minoritaria continua ad essere diabetica, perché probabilmente lo era prima e la signora non lo sapeva. Però c'è un dato, che il 30% di queste pazienti svilupperà un diabete nei prossimi 5-10 anni. Quindi aver avuto un diabete gestazionale rappresenta un fattore di rischio futuro per patologia diabetica, così come aver avuto un'ipertensione può rappresentare un fattore di rischio futuro, quindi la gravidanza diventa un test di salute anche futuro per la donna, per la sua salute futura, diciamo, e non è solo un fatto inerente a quel momento. Però sappiamo appunto che la paziente va in questo senso, va controllata, e sappiamo anche che in una futura gravidanza quel dato di aver avuto un diabete, un'ipertensione può ritornare.
Invece, professore, avviata una normale gravidanza, cioè una donna che non soffra di ipertensione, sì, cosa può insorgere durante questi 9 mesi, che è qualcosa che sia proprio legato alla gravidanza? Adesso, a parte questa parentesi che lei ci ha fatto sul diabete.
No, io volevo, se lei mi permette, fare una premessa.
Prego.
Oggi il fatto che la donna concepisce più tardi non solo impatta sulla sua fertilità, ma impatta anche in maniera seria sul concetto di rischio gravidico. Faccio un esempio. Se una donna concepisce a 38-40 anni, è più probabile rispetto ad una donna che concepisce dieci anni prima che si presenti alla gravidanza, per esempio, con dei fibromi,
sì,
che abbia avuto un vissuto di patologia ginecologica più marcato, che abbia, si porti dietro delle patologie anche di altro tipo. Questo è un dato che mi sembra talmente chiaro e talmente evidente che intuisce chiunque, però è il dato di fondo su cui noi ci troviamo oggi antropologicamente in Italia a reagire. Abbiamo una popolazione gravida che è sicuramente più anziana, e in cui il 10%, ricordiamo, delle nostre gravidanze provengono da procreazione assistita, che come tale va definito un fattore di gravidanza a rischio, ma non perché debba fare il cesareo, ma perché proprio potenzialmente l'accoppiata sterilità, magari età avanzata, magari anche ovodonazione donna di 50 anni, rappresenta una miscela che di per sé intrinsecamente determina un rischio. Quindi questo è il quadro in cui noi ci muoviamo oggi in Italia. Non per dire che non esistono più le gravidanze fisiologiche, ma per dire che in parte noi stiamo modificando con il nostro comportamento l'entità stessa della classificazione, la classificazione delle gravidanze in basso, medio ed alto rischio, portando ad una diminuzione obiettiva della gravidanza a basso rischio.
Però, professore, è vero è che ci sono più rischi se una donna non è più giovanissima, ma è altrettanto vero che è più seguita, maggiormente monitorata rispetto a una giovane.
E qua bisogna molto intendersi, perché ad esempio dobbiamo capire che significa monitoraggio. Se per monitoraggio intendiamo fare 3 ecografie invece di 15, fare molti monitoraggi cardiotocografici invece di quelli che sono stabiliti, questo non diminuisce per niente il rischio, cioè non c'è nessuna riconducibilità tra io faccio invece di 2 ecografie 3 ne faccio 10 a queste donne, ne diminuisco il rischio. Non è così.
Certo.
E invece nella nostra testa dei medici e delle utenti passa il fatto che debba fare un'ecografia ogni mese, e così ho
certo,
capito.
Certo, faccio esami diagnostici.
Assolutamente, ma... certo, assolutamente. Ma... e quantificare quel rischio, specificarlo, e su questa base, solo su quella tipologia di rischio agire, e farmacologicamente e con dei controlli un pochino più serrati.
Ecco.
Altrimenti si ingenera semplicemente una medicalizzazione di massa della gravidanza che poi porta a delle fobie, a delle paure, prima di tutto nei medici e poi nei pazienti.
Visto che stiamo parlando degli esami diagnostici, è vero che in Italia si esegue un numero molto più alto di amniocentesi rispetto all'Europa, ma soprattutto rispetto agli Stati Uniti?
In assoluto, non pro capite.
Sì.
Il numero di amniocentesi in Italia ora è in calo con l'introduzione di quel test prenatale su sangue,
sì,
ma il numero di amniocentesi in Italia in assoluto è più alto che negli Stati Uniti.
Ecco, ma un eccesso...
è una società tecnologica.
Esatto, un eccesso di questi esami diagnostici nella,
sì,
ricerca spasmodica della...
sì,
certezza di avere in grembo un bambino al quale,
sì,
non manca nulla, perfetto,
sì,
diciamo così,
sì,
è possibile?
Dunque, lei ha usato una parola che la dice tutta, è la certezza. Non ci può essere certezza. Oggi noi dobbiamo dire, anzi io dico alle mie pazienti all'inizio della gravidanza, che possiamo fare tutti gli esami che vogliamo, ma questa certezza non supera il 70-80%, ma il 100% non ci può essere mai.
Però questo alto numero di ricerche, di accertamenti, sì, nasconde in qualche modo la paura della donna di non fare poi un bambino fra virgolette perfetto.
Ma perché ce l'abbiamo solo in Italia, ci dobbiamo chiedere.
Esatto.
Perché se oggi leggi del mondo, vede famiglie di francesi, di tedeschi che sono con 2-3 figli e che in realtà hanno accanto a questo un vissuto della gravidanza che probabilmente rispetto alla donna italiana è un po' diverso culturalmente. Le basti dire semplicemente che anche la minaccia di parto pretermine è una diagnostica in Italia, mi consenta tra virgolette di dirlo, esagerata rispetto agli altri paesi, e anche il trattamento medico tra virgolette esagerato, perché in realtà questo non, negli altri paesi non c'è. Se guardiamo poi le statistiche finali, i parti pretermini in Italia non sono di più che in Inghilterra o in Germania, però la minaccia, cioè significa l'attenzione alla contrazione a 30-32 settimane, che la paura di partorire prima, in Italia è esasperata. È esagerata, perché poi il dato finale è che il parto pretermine in Italia non è superiore a quello di altri paesi, è intorno all'8-10%.
Ma perché la donna si comporta così allora?
Perché secondo me è un discorso molto più ampio. Probabilmente siamo una società molto più insicura di altre, ecco, in questo momento. E comunque siamo una società, mi consento di scantonare, dal punto di vista educativo i genitori italiani spesso stanno assumendo il fatto che se hai il figlio gli togli tutte le difficoltà della vita, lo rendi più felice. Lo rendi, ecco, solo più insicuro.
Certamente.
Perché un domani avrà i problemi come li avuto io come padre, e anzi non saprà affrontarli perché qualcuno ha sempre cercato di andare avanti.
Insicuro e immaturo.
I nostri figli sono patofobici. Perché? Perché probabilmente una parte, una gran parte della società, alcuni bisogni li abbiamo tolti di me, alcune problematiche anche adolescenziali li abbiamo tolti di mezzo, interveniamo sempre e a protezione, e quindi la cosa che mi dico ancora di più è: Dio, c'ho un raffreddore, muoio. Questa è la cosa che i nostri figli penso sono testimoni di questo. Però,
professore,
non credo di dire un'eresia,
no, assolutamente. Solo per concludere, tornando un momento al parto cesareo, che nel nostro paese è fin troppo praticato, perché? Sì. E quando invece è veramente necessario? Intanto, allora, da chi è richiesto maggiormente? Sono i medici o è la donna?
Primo, devo dare atto al ministro di aver intrapreso finalmente un'operazione di monitoraggio attento che sta portando a una riduzione dei tagli cesarei in Italia.
Quindi un controllo sui tagli cesarei facili.
Perché i tagli cesarei avvengono soprattutto in due zone, in due situazioni. I centri come i nostri, in cui c'è un riferimento per casi difficili.
E paradossalmente, questo però è giustificato, quindi, no?
Questo è giustificato. E paradossalmente, soprattutto nel sud, c'è un incredibile elevato numero di tagli cesarei in gravidanza a basso rischio.
Questo è già meno comprensibile.
Soprattutto in caso di cura convenzionale. Vuole dire qualcosa, la lettura, che c'è un'organizzazione ufficitaria dove si pensa che il taglio cesareo significa organizzare un evento e quindi diminuire le situazioni di emergenza, ti abbassa le problematiche organizzative, però questo lo risolvi col taglio cesareo. Allora, oggi abbiamo una coscienza di questo tipo, che oggi il parto va concentrato in strutture che sono capaci da un punto di vista operativo, ostetico e neonatologico di farlo. E l'ipotesi di non fare i parti in strutture che abbiano meno di 1.000-1.500 parti mi sembra obiettivamente una prima situazione che tende alla riduzione dei tagli cesarei. Quindi i tagli cesarei in eccesso in parte sono legati proprio ad una situazione disorganizzativa e anche a questa eccessiva medicalizzazione che porta a delle istillazione di paure reciproche medico-paziente, secondo me, che poi porta la signora ad una insicurezza nella gestione, tanto che uno dei fenomeni che abbiamo oggi in Italia è la richiesta di taglio cesareo della paziente.
Professore,
questo è un problema.
Vogliamo lasciarci con un suo consiglio per le donne che in questo momento sono in stato di gravidanza?
Come no? Io se ne riassumo due o tre cose rapide. Primo,
sì,
dobbiamo cercare di non esasperare la gravidanza, che è un evento per fortuna ancora fisiologico. Secondo, che non esistono però le gravidanze a nullo rischio, né per la madre, ma non esiste neanche per il feto la possibilità di avere un feto sicuramente sano al 100%. Terzo, che è importante all'inizio quantificare bene il rischio, i fattori di rischio, perché si deve intervenire in maniera parcellare su quei singoli fattori di rischio e non medicalizzare in maniera forsennata una gravidanza. Quinto, che è opportuno che il parto venga comunque effettuato in delle strutture che siano organizzate per questo, e che poi quelle morti che sono avvenute proprio in queste strutture, non vuol dire assolutamente nulla, perché purtroppo la morte da parto è un fenomeno imbattibile e difficilmente comprimibile in qualche modo, perché è molto legato spesso a delle situazioni così di emergenziale, e proprio per questo però partorire in una struttura che faccia meglio fronte a queste strutture, a queste situazioni emergenziali che in gran parte non sono prevedibili, è un'opera di buon senso che forse dei pazienti potrebbero prima le prime e cominciare ad attuare in maniera più forte.
Grazie al professor Antonio Lanzone, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per la sua disponibilità e per la sua chiarezza. Le auguro buon lavoro.
Grazie, buon lavoro pure a lei, dottoressa.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Effetti collaterali termina qui da parte di Eliana Astorri. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.